Marco, hai fatto la spesa per domani sera? Ti manca qualcosa?
Ma che spesa? Senti, ordiniamo tutto che facciamo prima.
Ordinare? Ma no, poi va a finire che io ordino messicano, tu la pizza, la tua ragazza l'hamburger vegano e Stefano thailandese, giusto per differenziarsi pure lui, e spendiamo un botto.
E vabbè, ma che facciamo?
Ma che domande fai? Andiamo da MD, lì troviamo tutto e così ognuno mangia quello che vuole e al giusto prezzo.
Giusto, da MD, tra l'altro ne hanno appena aperto uno qui vicino e mia mamma ci va sempre.
Anche mia nonna, eppure io! MD è il supermercato ideale per tutti, può soddisfare ogni esigenza garantendo sempre un gran risparmio.
Ma ce l'hanno l'hamburger vegano?
Sì!
E la pizza?
Vabbè, quella c'è dappertutto.
Ok, allora compriamo tutto da MD, ma poi... chi cucina?
Ci penso io.
E allora prendo la Batmobile e volo da MD.
La Batmobile?
Vabbè, col costume da Zorro che macchina devo prendere?
Mi sembra giusto.
MD, buona spesa Italia!
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Ciao a tutti e benvenuti alla prima capsule di dicembre 2022 di Crime & Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
e Marco Champier.
Allora ragazzi, abbiamo dovuto fare le capsule perché siamo così fusi che ci siamo dimenticati che settimana scorsa la puntata di Magnotta cadeva esattamente ai 2 anni di Crime & Comedy, quindi festeggiamo oggi ma dovevamo festeggiare settimana scorsa, avremmo
ma
dovuto.
Noi festeggiamo sempre perché ogni giorno è il compleanno di Crime & Comedy.
Esatto, così, sì, la nostra vita è una festa continua. Comunque, oggi come prima capsule parliamo di un omicidio irrisolto, che però è stato risolto ben 40 anni dopo, perché parliamo dell'omicidio di Michelle Martinko. Ed eccoci qua, allora, per la prima capsule. Allora, visto che comunque le capsule, come sapete, le registriamo tutte insieme per sbatterci un po' meno, è probabile che se vi iscrivete durante questo mese, durante dicembre, a Patreon non verrete salutati.
Sì, okay. Cioè vi saluteremo poi quando ricominciano sì. Le puntatone, non è che non verrete salutati.
No, no,
però
no.
Attenzione, chi regala l'abbonamento Patreon a qualcun altro, visto che per Natale l'idea migliore è regalare un abbonamento Patreon, e visto che abbiamo inaugurato una nuova categoria che è esattamente uguale alla categoria I Bristofili, però in più vi dà una live al mese con me e Marco, ecco, chi fa come regalo l'abbonamento a questa categoria, poi scriveteci in privato che vi facciamo anche un audio con gli auguri per la persona a cui state regalando la cosa.
Esatto, sì.
E che poi verrà salutata quando riprendono le puntatone, però diciamola questa cosa, così se volete fare un regalo di Natale a tema Crime & Comedy, vi facciamo fare un figurone.
Esatto, esatto. Comunque, appunto, chi si iscriverà comunque a dicembre verrà nominato, poi quando sì. Ricominceremo con le puntatone o se per caso ne registriamo, siccome, vabbè, abbiamo delle robe così.
Raga,
mi sto confondendo da solo.
Sì, Marco, non è così complicato. No, no, cioè, no. Non c'è problema. Se vi iscrivete a dicembre, dovete aspettare un po' di più per essere salutati in puntata. Tutto qua.
Esatto. E comunque salutiamo gli ultimi iscritti, ovviamente, sì. Che si sono iscritti prima di questa puntata, che sono Tiziana Loretti, Cristina Marciali, Serena Conte, La Vivi, Pesce Fuor d'Acqua, grazie mille Pesce perché ci ha fatto anche una donazione, il Dima 94, Luca Caruso, Carolina, Bella nel Bosco e Paola Amerio che sono di ritorno. Grazie mille a chi appunto sta producendo Crime & Comedy, sta producendo queste capsule.
Grazie mille.
Grazie mille. E compleanni non ce ne sono per sto mese?
Sì. Cioè sì. Per adesso non ce ne sono, poi vabbè adesso capiremo, ma noi se voi seguite Crime & Comedy e fate gli anni, immaginate che noi vi abbiamo fatto gli auguri, proprio a prescindere.
Esatto.
Così. Cioè, proprio autonomi, no? Così sono autonomi.
Sì, esatto, fatevi gli auguri da parte nostra.
Esatto. Firmate, anche... Clara e Marco.
Esatto, fatevi anche un regalo molto costoso da parte nostra.
Ok, va bene.
Comunque, partiamo subito con la puntata su, appunto, Michelle Martinko. Allora,
sì.
Siamo alla vigilia del 1980, perché è il 1979. Allora, Michelle Martinko è una ragazza che ha appena compiuto 18 anni, perché lei è nata il 6 ottobre del 1961. I genitori sono Albert Martinko e Janet Martinko, giustamente. Hanno già una figlia maggiore, Janelle. E quando nasce Michelle, loro sono felicissimi perché è nata molto dopo la sorella più grande, no? La madre era quasi, nel senso, voleva un'altra figlia, però non riuscivano ad avere figli. Infatti lei è nata che la madre aveva già 44 anni.
Ah, no? Caspita.
Quindi è stata proprio una bambina stradesiderata, ok? E appunto lei è nata nel 1961, siamo negli anni 70, alla fine degli anni 70, nel dicembre 1970, e Michelle ha appena compiuto 18 anni. Lei è molto popolare a scuola, è una ragazza bellissima, bionda, sì. È la classica americana. Tra l'altro non l'ho detto, siamo in Iowa, a Cedar Rapids.
Ok. No?
Ok, no, perché bisogna...
No, effettivamente, però vabbè, quando hai detto è la classica americana, direi che sì. Hanno intuito. Ma anche dai nomi si poteva capire che probabilmente si era sì. Negli Stati Uniti.
Sì, sì, no. No, più che altro perché la cittadina è, secondo me, fondamentale per la storia.
Mm-hmm.
Ok, ma anche lo Stato è fondamentale per la storia. Comunque, appunto...
Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM, con processore Intel Core i5, è tuo a 529 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Michelle è molto popolare a scuola perché è una bellissima ragazza, poi partecipa a un sacco di cose nella scuola, ad esempio nel coro, fa la majorette e nella cosa di twirling, la chiamano, la squadra
sì.
Di twirling.
Ok, il twirling mica è quando fai girare il bastone, o sto sbagliando?
Sì.
Io non me ne intendo di ste robe
no,
da cheerleader, però è sì, quello, no?
Sì, sì, è quello, però da noi si chiamano majorette.
Ah, ok.
Ok, non c'è il twirling. Ok, ed è un'artista. Infatti lei, finita le superiori, perché sta per finire, cioè ne so, quell'anno lì deve finire le superiori, vuole iscriversi nell'Università dell'Iowa in design di interni.
Sì.
È il 19 dicembre del 1979. Lei va a una festa del coro della scuola e poi va al centro commerciale che hanno aperto da pochissimo lì in città, che è il Westell Mall,
okay.
Perché vuole comprare dei regali di Natale. Infatti c'è un sacco di soldi dietro per essere il 1979, perché ha tipo $180.
Sì, ma gliele aveva dati la mamma quella per
sì.
La giacca.
Sì, lei doveva comprarsi una giacca e poi cominciare a vedere per i regali di Natale. Lei va in questo centro commerciale, dopo appunto la festa del coro della scuola, e alle 2 di notte i genitori non l'hanno ancora vista tornare a casa. Allora chiamano la polizia, allertano tutti e comincia la ricerca di questa ragazza. Troveranno la macchina, che è una Buick Electra del 72 verde marrone, cioè inizio, quel verde marrone cacca d'uccello, no?
Sì, beh, la cacca d'uccello è bianca.
No, è un verdino.
Vabbè, fa niente,
quel colore lì. La trovano alle 4 del mattino, ancora parcheggiata fuori dal centro commerciale, e Michelle è dentro la macchina e ha subito qualcosa tipo 29 coltellate. E sono coltellate al viso, al corpo, alla gola, e la macchina è un macello, c'è sangue dappertutto.
Sì.
No? E ovviamente cominciano subito le indagini. Allora, medico-legale stabilisce che non è stata violentata.
No, ma no. Tra l'altro aveva ancora i collant addosso, perché l'hanno trovata con il vestito alzato, però i collant non erano stati sfilati, quindi vabbè, ci sta che il medico legale giustamente fa l'autopsia, però era intuibile che non c'è stata un'aggressione sessuale.
No, infatti l'aggressione non è assolutamente sessuale, non è un'aggressione a scopo di rapina, perché no. Comunque in borsa, cioè lei non ha comprato niente e ha ancora $180 in borsa. E sì. Quindi non capiscono, nel senso non sanno perché è stata aggredita. Mm-hmm. Stabiliscono che probabilmente l'aggressione è un'aggressione personale, nel senso è un'aggressione di natura personale, no? Anche perché comunque le coltellate non sono date con un coltello, ma con un oggetto appuntito non da taglio.
Ok.
Tipo, che ne so, un punteruolo, un cacciavite, una roba del genere. Però siamo appunto nel 79, ancora la scientifica non è che è così sviluppata, no? Però appunto lei, comunque, 29 coltellate.
Sì, poi se non sbaglio appunto era nel referto della scientifica, era volutamente generico, oggetto appuntito, perché dato che non riuscivano ad avere la certezza assoluta di cosa fosse, hanno detto è meglio che non diciamo niente prima che poi diciamo una cosa sbagliata e poi potrebbe rivoltarcisi contro in un eventuale processo, quindi va detto anche qui, cioè non è che erano degli sprovveduti, hanno detto è meglio se stiamo generici.
No. Sì, anche perché comunque... Quando ci sono le coltellate c'è tutta la strada che fa il coltello, vedi proprio il taglio della lama del coltello, lì non c'era, no? Comunque, ovviamente cominciano a intervistare tutti quelli che c'erano al mall tra le 20 e le 21, perché lei è stata vista l'ultima volta, sembra da degli estranei fuori da una gioielleria, ed erano tra le 8 e le 9 di sera. Okay. In realtà lei ha incontrato un suo amico, uno che recitava con lei a scuola, no, nella classe di arte drammatica, che è questo Kurt Thomas, o Kurt Thomas, che lavorava lì al mall in un negozio di abbigliamento da uomo, e lui dice che l'ha accompagnata fino all'uscita, cioè nel senso si sono incontrati, hanno fatto due chiacchiere, lui l'ha accompagnata fino all'uscita e lei è andata verso la macchina, sempre verso le 21.
Okay. Assolutamente sì, perché lui ha detto guarda ci sono pochi clienti, prendo un attimo una pausa, poi dopo l'ha accompagnata fino all'uscita e poi da quel giorno in poi lui si sente in colpa di non averla accompagnata alla macchina.
Sì.
Perché un'altra cosa, lei aveva parcheggiato molto lontano perché come hai detto tu il centro commerciale era appena aperto.
Sì.
E poi siamo sotto Natale, quindi quando lei è arrivata non c'era parcheggio. Ok,
esatto,
poi fate conto che chiudeva verso le 10 probabilmente il centro commerciale.
Sì, chiudeva verso le 10, era il 1979, non c'erano telecamere, non c'erano un sacco di cose. Allora, se guardate il centro commerciale, immaginatevi un centro commerciale qualsiasi, col parcheggio esterno, non di quelli sotterranei.
Sì.
Ok, guardatelo dall'alto, lei era parcheggiata tutta sulla parte sinistra, abbastanza lontano.
Esatto.
E infatti poi troveranno la macchina ancora parcheggiata lì.
Okay.
E un altro indiziato subito delle indagini è il suo ex ragazzo Andy Seidel, perché si sono appena lasciati e sembra che lui sia un po' sotto questa storia, lui la tampini un po', no?
Sì.
Ovviamente sia Kurt Thomas che Andy Seidel hanno degli alibi, no?
Sì.
E quindi cosa succede? Che la polizia comincia a fare interrogatori a tappeto, interroga qualcosa tipo 200 persone. Arrivano a fare e scartano queste persone, cioè tutte quelle che comunque dicono di essere state al mall, dicono di essere state comunque, o vengono accusate di essere state da quelle parti in quell'ora lì, anche perché comunque Cedar Rapids non è una città così grande, no?
Certo.
Nel senso non è Chicago, non è New York, e quindi quando viene fuori la storia comunque la gente dice, io so che quello lì era lì quel giorno lì a quell'ora, e quindi le interrogano e usano il poligrafo a tappeto.
Okay.
E tanti vengono scagionati proprio perché superano la prova del poligrafo.
Mm-hmm.
Okay. Addirittura pare che a 30 persone facciano tipo l'ipnosi, perché...
Ah sì.
Perché erano da quelle parti, allora, in cui sembra che lei sia stata uccisa, perché viene stabilito che appunto lei è stata uccisa verso le 22, tra le 21 e le 22, erano da quelle parti per vedere se per caso si ricordano qualcosa a livello inconscio.
Certo.
No? Certo. E niente, in realtà le indagini non portano da nessuna parte, perché comunque l'ex fidanzato aveva l'alibi. Cart aveva l'alibi perché comunque era al mall in negozio e non sanno, in realtà la polizia non sa che pesci prendere. Gli anni passano.
Però la famiglia è convinta che sia stato Andy, l'ex fidanzato. Sì. Anche, ma hanno dei motivi seri per crederlo, perché sai che cosa ha fatto al funerale?
No, cosa ha fatto? Questo qui no.
E allora si è buttato sulla bara. Sì. E poi continuava a dire: voglio sapere chi amava quando è morta, voglio sapere chi amava quando è morta. Che adesso, di tutte le cose che puoi dire se sei sospettato di un omicidio, non dire questa al funerale.
Quindi, sì.
Cioè, obiettivamente, perché lui sì. Era con amici durante quel momento lì, no? Aveva un alibi sì. Di quel tipo.
Sì, giusto? Sì, lui era sì con altre persone.
Quindi loro non è che potevano provare che era lui, però, cioè, se ti comporti così è chiaro che tutti sospettano di te. Vabbè.
Sì, allora, questo caso qua in effetti è particolare, perché poi anche quando verrà risolto, non verrà risolto in modo chiarissimo e definitivo, anzi.
Non in modo soddisfacente.
Non in modo soddisfacente, cioè, ok. Comunque, sì. Appunto, in realtà appunto, la polizia non riesce a trovare nessun sospettato credibile, nessun sì. colpevole. Il caso diventa un cold case. Il padre di Michelle, Albert, addirittura arriverà nell'85, 84, 85 a fare causa al mall perché per scarsa sicurezza del parcheggio.
Sì.
Ovviamente perderà la causa. Perché,
sì.
Sì, cioè nel senso, cosa poteva fare il mall? No. E morirà nel 1995 senza sapere che ha ucciso la figlia. La madre, Janet, subirà un sacco di scherzi telefonici dopo la morte della figlia, che è una cosa sì. terribile, perché la chiamavano e poi c'erano delle ragazze che le dicevano: mamma, sono Michelle, cose del genere. E lei effettivamente, cioè, scherzi veramente di pessimo gusto.
Sì, che poi non fanno neanche ridere, obiettivamente, perché vabbè, c'è quell'età lì dell'adolescenza che fai gli scherzi telefonici, non sai neanche perché li fai, e capisco, e va bene, e bisogna essere deficienti in quel periodo lì, no? Cioè, siamo fisicamente programmati per essere deficienti in quel periodo, però boh, questa roba qui, cioè, come fai anche solo pensare che è divertente?
No, no,
è proprio
infatti...
crudele e basta. Non sì, è crudele divertente, è crudele basta.
Sì, sì, a volte, cioè, anche io ho fatto degli scherzi telefonici quando ero ragazzo, perché non c'era internet, non c'erano le cose più divertenti era fare lo scherzo telefonico, però non così pesanti, ma poi, cioè, è veramente uno scherzo del cazzo, proprio una roba di cattivissimo gusto. Comunque, anche la madre, Janet, muore nel 1998 senza sapere chi ha ucciso sua figlia, poi troveranno il dia, cioè, poi... troveranno, penso alla figlia Janelle, troverà il diario della madre, e la madre era straconvinta che fosse appunto, come dicevi tu, fosse l'ex fidanzato, questo Andy Seidel, e o l'ultimo che l'aveva vista, o che aveva dichiarato di averla vista, che era che quel Cart Thomas, quello sì. che l'aveva accompagnata fuori dal mall. Anche lui...
Sì. Anche se lui era molto più difficile, perché il suo alibi era molto più solido, perché c'era sì. proprio il manager del negozio che l'ha visto rientrare, sì. hanno chiuso sì, il negozio, quindi...
No, ma infatti lui aveva un alibi molto, molto più solido. Mm-mm. In ogni caso, appunto, la vita, il mondo va avanti.
No? Certo.
Dopo gli anni 2000 viene istituito il reparto cold case nella polizia, di Cedar Rapids, che tu dici perché un paesino così piccolo dovrebbe aver bisogno di un reparto cold case? Cioè, quanto cazzo deve lavorare male la polizia per avere tutti questi casi risolti?
No, vabbè, ma secondo me nel caso di Michelle non hanno lavorato male, è che
sì,
non...
era
adesso lo capiremo, cioè non avevano piste da seguire.
No,
effettivamente,
era...
quindi senza poter analizzare il DNA e queste robe qui, non sapevano dove sbattere la testa, anzi, loro hanno lavorato così bene che hanno raccolto bene tutte le prove, cosa che a fine degli anni 70, inizio anni 80, non è da dare per scontata.
No, esatto, quindi... E infatti E infatti, appunto, in questo reparto col case, il poliziotto Matt Dellinger, che era, cioè, che quando è stata uccisa Michelle aveva 5 anni, quindi sì. Appunto riprende in mano questo caso, fa riesaminare di nuovo sia il vestito sia le tracce che avevano trovato all'interno della macchina, perché tra l'altro non c'erano neanche impronte digitali, a parte quelle della famiglia e quelle di Michelle, sì. Perché la macchina era la macchina di famiglia, non era proprio di Michelle, che perché appunto era del 72 la macchina, quindi... riprende tutte queste cose qua e pare che sul vestito e sul cambio trovino delle tracce di sangue che non è di Michelle. Fanno subito, ovviamente fanno l'esame, siamo nel 2006, fanno l'esame e riescono a ricavare il DNA e cominciano a cercare nel database del DNA, il CODIS, se ci sono dei match. Non c'è alcun match. Riprendono tutti gli incartamenti del caso e cominciano a chiedere il DNA a tutte le persone che erano state interrogate, che erano più, tra virgolette, sospette. No, tra l'altro, c'era anche una specie di identikit di una persona sospetta, perché una donna verso le 2 del mattino era passata nel centro commerciale per prendere sua figlia che lavorava lì, ma io non ho capito perché alle 2 del mattino, e aveva visto questa macchina, nello specchietto retrovisore aveva visto la macchina di Michelle con un uomo in piedi accanto al lato del passeggero. E aveva descritto quest'uomo qua, però appunto poi non erano riusciti a trovare nessuno, no? E comunque appunto riprendono gli incartamenti, riprendono le 125 persone, penso più sospette, tra virgolette, e fanno i test del DNA. Tra questi qui che erano più sospetti c'era ovviamente anche Kurt Thomas, che all'inizio si rifiuta di dare il DNA, che lui tra l'altro si è anche trasferito, è fuori dall'Iowa ed è sposato con un giudice che gli dice no, non dargli il DNA, no? E alla fine l'avvocato di Kurt arriva a un accordo con la polizia, lui dà il DNA e in effetti il DNA non c'entra con quello che hanno trovato sul vestito di Michelle. E cosa succede? Che rimane questo DNA lì.
Sì. No.
A un certo punto Dellinger, l'agente Dellinger, si rivolge a una società che analizza il DNA, no? E nel 2017 la Parabon Nano analizza di nuovo le gocce di sangue e riestrae il DNA e riesce a fare un identikit.
Sì.
Di una persona partendo dal DNA.
Questa è una cosa che fa paurissima, ragazzi.
Questa è una cosa che fa paura. Tra l'altro, allora, la ricostruzione che hanno fatto è un viso, non è tanto genere, cioè nel senso è abbastanza riconoscibile.
Sì.
No, come viso. Ovviamente non è uguale alla persona che poi prenderanno, no? Però se tu prendi quel viso lì e lo ingrassi... Il match...
Sì, fa paurissima, ma infatti sì. Per fare quella roba lì lo chiamano snapshot, mi sembra.
Sì.
Quindi fotografia dal DNA, sì. Praticamente. E se non sbaglio costa tipo $5,000 l'uno.
Sì.
Infatti la polizia lì, che appunto era una cittadina piccola, ci impiega anche un po' per raccattare i soldi, perché comunque fondi pubblici, dicono, non spendiamo.
Sì, per un caso di 30 anni prima.
Esatto, però questo poliziotto era impuntato e quindi sì. Hanno fatto sta roba che fa paurissima, raga,
sì.
Fa paurissima.
Sì, fa abbastanza paura perché, allora, dal DNA sicuramente riescono a ricavare il colore degli occhi, il colore,
certo,
dei capelli e la tonalità della pelle.
Mm.
Più o meno le fattezze del viso, però ovviamente sì. Non riescono, cioè non possono sapere i capelli quanto sono lunghi, cioè ovviamente il colore dei capelli, eccetera,
ovvio.
Però è anche il peso poi della persona.
È certo.
No?
Certo.
Infatti... Ok, però prendono questo identikit, lo fanno trasmettere ai telegiornali e in effetti arrivano tipo un centinaio di chiamate che denunciano centinaia di persone diverse.
Certo.
perché ok che è un viso abbastanza riconoscibile, ma sinceramente, cioè, tipo assomiglia a mio fratello da ragazzo.
Ok.
Ok. è particolare, però potrebbe essere assomigliante a qualcuno, anche perché è molto piatto, no? È una foto molto, molto piatta, no? Ok. E quindi non arrivano a un nulla di fatto. Nel 2018 contattano la polizia, questo Dellinger, questo Matt Dellinger, contatta la Geomatch, che sì, è una società che ha creato un database di DNA di quelli che si fanno l'albero genealogico col DNA. La contatta perché, grazie sempre a questa Geomatch, sono riusciti ad arrivare al nome del Golden State Killer.
Sì.
Che è Joseph James DeAngelo Jr.
Di cui parleremo, non vi preoccupate, prima o poi arriva.
Di cui parleremo, perché viene fuori appunto la notizia che grazie al DNA sono riusciti ad arrivare a una parente di, come si chiama, DeAngelo, e sì, poi sono riusciti ad arrivare a DeAngelo.
Sì.
E infatti qua sembra che succeda la stessa cosa, perché riescono a rintracciare una donna nello stato di Washington che è cugina di secondo grado col possessore del DNA, questo ignoto 1.
Sì.
Ok. Sì, sì. E questa Geomatch, attraverso il DNA di questa donna, riesce a ricostruire un albero genealogico da cui partono tre diramazioni. Adesso non spiegano benissimo come hanno tagliato due diramazioni e sono arrivati alla terza, però la terza è di... gli ultimi tre discendenti sono tre fratelli che abitano a Manchester, in Iowa. Manchester dista circa 40 chilometri da Cedar Rapids.
Okay.
Ok. E questi tre fratelli sono Kenneth, Donald e Jerry Lynn Burns. La polizia, ovviamente, comincia a tampinarli, cioè comincia a seguirli. Comincia a seguirli e li segue anche quando mangiano fuori, no? Mm-mm. Perché... ovviamente hanno bisogno del DNA di questi tre fratelli. Il fatto è che, essendo un cold case, essendo comunque di 39 anni prima, in pratica, è difficile comunque avere dei mandati.
Beh,
per
certo,
prendere il DNA. Cioè, comunque devi essere molto convincente, non c'è un giudice, anche perché poi ti fanno causa.
Ok. Mm-mm.
E quindi cosa succede? Che quando, proprio come nei film, questi qui vanno a mangiare fuori, poi i poliziotti li pedinano e quando se ne vanno gli rubano tipo la cannuccia, no?
Sì.
E riescono a scartare...
Perché quello è legale, perché tu puoi prendere tutto quello che vuoi dalla spazzatura.
Tu puoi prendere quello che... Sì, perché...
Almeno negli Stati Uniti, poi in Italia non so che regole ci sono, però negli, sì, Stati Uniti quello è legale, quindi è per questo che fanno sta roba. Anche i Law and Order lo fanno sempre.
Sì, sì.
Infatti quando ti chiamano per interrogarti dalla polizia, ti offrono il caffè, rifiuta.
Esatto. Perché? Ho fatti dare i guanti. E poi vuoi anche la cannuccia.
No, ma proprio qualsiasi cosa, sì, che, sì, tocchi, ormai lo tirano fuori da tutto, cioè,
sì,
una,
sì,
volta,
sì, sì,
era
ormai,
difficile.
Ormai sì. Ormai sì. Sì, no, infatti la difesa poi si attaccherà a questa cosa qui, perché loro dicono illegale che loro abbiano preso il DNA dalla cannuccia, che è un oggetto personale dell'imputato. In realtà il giudice dice non è un oggetto personale dell'imputato, è un oggetto che è stato toccato all'imputato, ma è stato buttato,
esatto,
come appunto come spazzatura. Perché anche questa cosa, perché ci sono varie prove contro chi adesso vedremo, no? Perché alla fine, vabbè, scartano Kenneth, scartano Donald e l'unico, e trovano un match pari quasi al 100% con il DNA che hanno estratto dal vestito di Michelle con Jerry Lynn Burns. Okay?
Ok.
E appunto poi in processo i difensori di Jerry cercheranno di far eliminare tutte le prove contro di lui, che sono appunto il DNA.
Certo.
E l'unico modo per togliere la prova del DNA è non far accettare la cannuccia come porta DNA, tra virgolette, no?
Okay. Sì, sì.
Comunque, appunto, arrivano a questo Jerry. La polizia, appunto, comandata da Dellinger, va a prenderlo In realtà si fa dare un mandato per prendere il DNA, ovviamente, da un giudice, il 19 dicembre del 2018, esattamente 39 anni dopo l'omicidio di Michelle.
Eh sì, precisiamo, si fa fare il mandato perché loro lo sanno già che è lui, tramite sì. il DNA preso dalla spazzatura, però temendo che appunto in tribunale potesse essere scartato quello preso nella spazzatura, loro usano quello della spazzatura per farsi dare un mandato per prenderlo legalmente.
Sì, sì, esatto.
E quindi
sì,
si presentano da lui.
Sì, perché devono prendere il DNA proprio legalmente, quindi...
Sì, sì, sì.
E loro si presentano da lui, infatti, e gli fanno un interrogatorio. Gli chiedono se conosce Michelle, lui dice di no. Gli chiedono se lui ha mai ucciso nessuno, lui dice di no. E lui risponde sempre di no. A un certo punto comincia a dire, e allora fate la prova del DNA. Allora sì. testate il DNA. Allora qualsiasi domanda gli fanno, lui dice testate il DNA. Testate il DNA. Lo stesso giorno lo arrestano, perché ovviamente hanno un mandato. No? Lo arrestano e mentre lo stanno portando in prigione, Dellinger gli chiede se per caso lui potrebbe essersi dimenticato di aver ucciso Michelle. E lui dice, a volte magari per le cose brutte uno mette da parte i propri ricordi.
Ok.
Risponde a una cosa del genere. Comunque, tutto questo interrogatorio, quello quando lo arrestano e quello che fanno in macchina, sono registrati. Mm-hmm. Sono registrati e sarà una prova... non proprio schiacciante, però usata in tribunale, perché lui non si ribellerà mai, cioè non dirà mai, nel senso questo qui è quello che fa l'accusa, no? Che dice l'accusa, che tra l'altro il procuratore Nick Maybanks, che aveva 4 anni quando è stata uccisa Michelle, cioè a me questa cosa qui fa, cioè nel senso da pensare, perché ok, vabbè, comunque, no, allora, okay. Il procuratore... cioè punta tanto su questa cosa qua, sul fatto che lui non si è mai ribellato, che lui non ha mai detto no, cosa state dicendo, no. Così lui è sempre stato molto calmo e ha detto no, io non l'ho uccisa, no, fate la prova del DNA, fate la prova del DNA, fate la prova del DNA. Comunque appunto in tribunale riescono a portare solo il DNA come prova contro questo
sì.
Jerry Burns. E il processo comincia a febbraio del 2020.
Ok.
Ok. Le uniche prove che hanno appunto è il DNA. La difesa, l'unico testimone che chiama a favore della difesa è un perito che cerca di cancellare la prova del DNA dicendo non è detto che lui fosse in macchina veramente con Michelle, cioè che lui sia entrato in macchina con Michelle o che lui l'abbia coltellata, dimostra solo che lui è entrato in contatto con Michelle.
Se avessero trovato del semplice DNA, sì, però hanno trovato DNA da sangue, perché si
sì,
era tagliato quello... anche lui.
Perché quindi... perché si era tagliato anche lui, anche se non sono riusciti a trovare cicatrici né sulle mani né sulle braccia, l'hanno...
E vabbè, cioè...
Sono
non
passati
è che devi...
39 anni, no,
esatto,
certo.
Cioè ci sono anche i taglietti che non sì, che ma... restano i segni.
Lo so, però appunto la cosa, cioè nel senso, io sto dicendo quello, le obiezioni che della difesa, no?
Beh, certo.
Che dicono non ci sono cicatrici, così non potete... In effetti poi lui non è che ci aveva buttato lì un litro di sangue sul vestito di Michelle, erano proprio delle gocce di sangue. Okay. E un'altra cosa che la difesa riesce a far togliere dalle prove è la cronologia delle ricerche su Google di questo Jerry Burns. Che lui aveva cercato... cose tipo atti sessuali con bionde strangolate, violenza su ragazze bionde, atti di necrofilia su ragazze bionde accoltellate. Queste prove sono state, il giudice le ha scartate perché era passato troppo tempo tra l'omicidio e quando lui aveva fatto queste ricerche.
Sì.
Ok. Alla fine... nel 24 febbraio del 2020, dopo 3 ore di delibera della giuria, lui viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado.
Sì.
Anche perché una testimonianza schiacciante dell'accusa, a parte che l'accusa aveva chiamato a testimoniare l'ex fidanzato della ragazza, i compagni di scuola, chiunque, tra cui anche un inmate di Jerry Burns mentre lui era in carcere in attesa del processo. E questo qua dice che Jerry Burns gli ha detto che anche se mi trovano colpevole, tanto ormai la mia vita l'ho fatta, 40 anni li ho passati libero. ok? E poi gli firma un giornale, perché lui lo chiamava figliolo, un giornale che parlava appunto del caso riaperto di Michel Martinko. Lui glielo firma al mio figliolo preferito, Jerry Burns.
Notare che lui aveva anche dei figli biologici, sì, però sì, il suo amico in prigione diventa il suo figliolo preferito, va bene.
E cioè, vabbè, perché...
Tra l'altro i figli che stanno cercando di difendere il padre in tutti i modi, dicendo è stato incastrato, non è stato lui e tutto, poi quando hanno saputo sta cosa hanno detto affanculo papà.
infatti. Però secondo me lui faceva un po' il gradasso in prigione, cioè nel senso era un po' il cappetto. Comunque... viene appunto dopo 3 ore di delibera, quindi pochissimo, cioè sì, proprio pochissimo, viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado. La sentenza finale arriverà il 7 agosto del 2020, perché c'era la pandemia di mezzo, quindi non hanno potuto darla subito, e gli viene dato l'ergastolo senza condizionale, perché in Iowa non c'è la pena di morte. Okay. Ma chi è questo Jerry Lynn Burns? Allora, lui è nato il 23 dicembre del 35. Okay. Nel 2018 aveva, cioè quando è stato arrestato, un'azienda di verniciatura a polvere ed era coproprietario di un'area di sosta. Okay. Aveva una moglie che è morta suicida nel 2008.
Sì.
Sì, e aveva anche un cugino, un tale Brian Burns, che è sparito il 19 dicembre del 2013. La data torna. Però comunque Burns adesso sta venendo indagato, perché comunque è una roba di 2 anni fa, no? Cioè lui è stato incarcerato 2 anni fa, sta venendo indagato per tanti altri cold case dell'Iowa, tante altre ragazze sparite o comunque trovate morte, eccetera, nell'Iowa, perché... Metti che viene ricollegato ad altri omicidi, allora effettivamente magari è stato lui.
Certo, beh, vabbè, tutto sembra che è stato lui. Io non sono favorevolissima al risolvere i casi con solo il DNA, perché guardando il futuro dico sta roba non è positiva, perché poi un dissidente politico può essere incastrato dal governo facilmente con il DNA. Quindi io non sono per nulla favorevole quando nei casi il DNA è l'unica prova. Secondo me ci deve essere l'indagine tradizionale, il DNA può servire per escludere o per confermare. Questa è la mia visione. Detto questo, comunque in questo caso sembra proprio che sia stato lui, e secondo me ha senso che magari lui fosse stato una specie di serial killer, perché quell'omicidio è strano, perché appunto lui l'ha uccisa e basta, non l'ha né derubata né l'ha violentata. È vero, lei in base a tutte le ferite che aveva, in base anche al fatto che c'era pure il sangue di lui, viene dedotto che lei si è molto ribellata, quindi magari lui l'ha uccisa ed è scappato semplicemente.
Sì, sì, lei aveva ferite sulle mani, le classiche ferite da difesa, perché si è ribellata. Quello che credo io è che lui voleva fare altro, nel senso che, allora, 29 coltellate sono tante, sono un overkilling. Cioè, se vuoi uccidere qualcuno, se ce l'hai con lui a livello personale e l'omicidio è premeditato, gliene dai di meno. Se gliene dai 29 è perché in quel momento lì appunto c'è rabbia, c'è cosa. Magari lui era stato preso dalla foga. Poi, visto che comunque erano in un parcheggio di un centro commerciale, sotto a Natale c'era un sacco di gente, ha evitato di portar via la macchina, portar via la ragazza, magari è tornato dopo. Trovo la ragazza, è passata quella donna che l'ha vista nello specchietto retrovisore e allora c'è rinunciato, perché ha detto minchia, qui c'è sempre un sacco di gente, l'ha lasciata lì, alle 4 l'hanno trovata la polizia, quindi è possibile che lui magari l'abbia uccisa, volesse portarla via o comunque volesse fare qualcosa col corpo e non ci sia riuscito. La spiegazione che mi sono dato io, perché altrimenti non infatti hanno giocato tanto sul movente che poteva avere lui, perché o è personale, però la differenza d'età era veramente tanta, erano 30 anni, 25 anni, 26, dal 35 al 61.
Sì, e poi non si conoscevano,
non c'erano legami né niente, quindi è possibile che fosse un omicidio passionale, nel senso ti uccido poi faccio quello che voglio, però sia stato impedito dal fatto che fosse in un parcheggio.
Eh sì, boh, non lo so, secondo me, cioè, l'idea che mi sono fatta io, che appunto la voleva aggredire sessualmente, forse rapirla proprio con la sua macchina, questa si è ribellata, urlava e tutto, quindi l'ha fatta fuori e poi a quel punto sei comunque in un parcheggio in un centro commerciale, era in una zona buia del parcheggio, ormai non c'era quasi più nessuno, stavano tutti tornando a casa, però comunque troppa gente, quindi si è tolto dalle balle il prima possibile, una roba del genere. È veramente un omicidio insensato comunque.
Sì, un omicidio sì. Cioè, non è che quelli degli altri serial killer abbiano tanto più senso.
No, quelli dei serial killer no, non hanno senso, però
sì, no, è...
cioè, questo è stato anche fatto di fretta, capito?
Sì, sì, cioè. Sì, no, era insensato a livello di indagini, nel senso non riuscivano a trovarci una logica dietro in quel
sì,
senso
sì,
lì.
Sì.
E questa era la prima capsule di dicembre, l'abbiamo fatta... che si svolge a dicembre, sempre.
Ah, comunque, ok,
dall'omicidio all'arresto, alle sparizioni misteriose di cugini, di gente. E niente, speriamo vi sia piaciuta. E seguiteci sui nostri social, crimeincomedy.podcast, per essere sempre aggiornati su quello che facciamo. Poi Crimeincomedy Group su Telegram. Scusate, ho i vuoti di memoria.
Sì, infatti.
Misteriosamente.
Beh, ma voi cercate Crime and Comedy e ci trovate. Cioè, non è così difficile.
Esatto.
Dove volete.
E crimeandcomedy.it.
Sì.
Ok. Sì, che poi sono strani questi vuoti di memoria perché in effetti non è due anni che diciamo sempre le stesse cose.
Che ti devo dire. Vabbè, ragazzi, Marco è stanco, quindi noi vi diamo appuntamento settimana prossima e vi ricordiamo che comunque c'è anche l'altro nostro podcast, Vite Scomode, che esce tutti i giovedì, quindi se sentite la mancanza delle puntatone di Crime and Comedy potete sopperire con quelle che poi alla fine è lo stesso podcast.
Ma cioè, sì, ma sì.
Gli abbiamo dato un altro nome perché non ci sono gli ammazzamenti, no?
Sì,
però
sì.
È lo stesso concept. Quindi ragazzi, alla prossima, grazie a tutti e buone feste, visto che ormai stiamo entrando nel mood, no?
Sì. Buone feste, alla settimana prossima. Ciao, grazie.
Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.